Sono passate poche ore dagli ultimi attentati di Bruxelles, i fatti devono essere ancora accertati, ma non si perde tempo a polemizzare su tutto e su tutti. Nella trasmissione Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa, sugli attentati di Bruxelles si sono scontrati il ministro della Giustizia e il leader della Lega, Salvini, che sulla tragica vicenda ha attaccato il governo dicendo che è ora di finirla con il buonismo e che Renzi, invece di parlare, dovrebbe lavorare. All'uscita di Salvini, il ministro Orlando ha risposto che l'attacco a Renzi su una vicenda accaduta in Belgio per fare campagna elettorale va oltre il limite. Zacchera, come commenta le esternazioni di Salvini?
No, io non commento né l'esternazione di Salvini né la replica. Trovo che buttarlo in politica, in caciara, in un momento così tragico, sia sbagliato. Chiunque parli e comunque si risponda. In questo momento non c'è da discutere sull'atteggiamento del governo, del nostro governo, dell'Europa, dei servizi segreti. Che qualcosa non stia succedendo bene in Europa, nel coordinamento tra i servizi, mi pare evidente. Nello stesso tempo non sappiamo, la realtà è questa, noi non sappiamo che cosa sia stato fatto in termini di prevenzione. Faccio un esempio, se l'attentato però è avvenuto ma sono stati bloccati 10 attentati, il risultato è fantastico. Se non è stato bloccato nessuno e l'unico organizzato è arrivato a buon fine, evidentemente il risultato è tragico. Rifiuto la logica politica del discutere di chi le colpe. È evidente, su questo Renzi ha ragione, ma direi che di tutte le persone di buon senso, che ci vuole maggiore coordinamento. Se la polizia francofona, perché voi sapete che in Belgio si parla fiammingo e francese, se la polizia belga francofona non passa i dati a quella fiamminga e quella fiamminga non li passa a quelli francesi, è evidente che già in Belgio c'è un grosso problema di sicurezza. Portiamolo su un piano europeo, se quelli in Francia non avvisano i belgi che stanno scappando dai terroristi e questi possono andare tranquillamente in auto in Belgio, evidentemente non funziona qualcosa anche dal punto di vista francese. Se in Italia due terzi no, ora meno, ma una buona percentuale di immigrati clandestini, di questi non conosciamo né il nome né possiamo prendere impronte digitali, quindi può arrivare chiunque, evidentemente che questi terroristi potrebbero, non possiamo dire possono, potrebbero venire anche dall'Italia. Nel complesso mi sembra che o c'è una risposta veramente comune europea o alla fine vinceranno sempre i terroristi, anche perché hanno la possibilità di sorprendere. Non si possono controllare tutti i punti sensibili, perché qualsiasi supermercato, qualsiasi cinema, la metropolitana, qualsiasi autobus può essere oggetto di un attentato terroristico. Quindi mentre i terroristi, diciamo così, vincono al loro gioco, veramente dobbiamo cercare perlomeno di coordinarci tutti e di non fare polemiche che non servono assolutamente a niente. Siamo vicini alle famiglie dei morti che ci sono stati.
Dopo questi ultimi attentati, Europa più unita o Europa più divisa?
Dovrebbero portare a una Europa più unita, però se poi, ripeto, si fanno le polemiche porta ad una più disunita. Io credo che non si faccia la politica su queste cose. La politica si fa in silenzio, perlomeno l'antiterrorismo si fa in silenzio, non lo si dice, e purtroppo non si deve neanche sapere, perché sicuramente devono essere attuati anche dei metodi di indagine che non sempre possono essere interpretati con le leggi che ci sono. D'altronde, se siamo in una guerra, siamo in una guerra. Mi è piaciuto ieri sera Crozza, il noto imitatore, che si è rifiutato di fare delle battute di spirito. E dice: ma cosa vi faccio ridere nel momento in cui siamo in guerra? È vero, siamo in guerra, in Europa siamo in guerra contro l'ISIS, che si manifesta in 100 modi diversi. E quindi c'è poco da ridere, c'è poco da discutere, c'è soprattutto da fare.
Si avvicina la data in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi sindaci delle varie città e la lotta fra i vari candidati sta entrando nel vivo. Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno rinviato la conferenza stampa in cui avrebbero dovuto ufficializzare la candidatura a sindaco di Roma della leader di Fratelli d'Italia e dunque l'asse di ferro tra ex AN e Carroccio, mentre Silvio Berlusconi è deciso ad andare avanti con la candidatura di Guido Bertolaso. Zacchera, ma come fa il centrodestra a pensare di poter vincere?
Difatti, secondo me, sono condannati a perdere, perché se non si ha il coraggio di fare come a Milano un candidato unico di un centrodestra allargato che possa competere con un candidato unico della sinistra, giocando magari sperando da parte del centrodestra divisione alla sinistra, la destra a Roma è condannata a perdere, e nonostante che la maggioranza dell'elettorato, almeno teoricamente, potrebbe essere vicina al centrodestra con più candidati, perché noi non dimentichiamo che la destra c'è anche Storace come candidato, quindi con tre candidati è un puro suicidio. Qui c'è poco da dire di chi ha la colpa. Se si vuole vincere bisogna avere un candidato unico, se non si vuole vincere e si vogliono fare prevalere le diverse opinioni, gruppi, concorrenze, lotte ai vicini di banco, andiamo avanti così, sicuramente vincerà la sinistra, ma quale sinistra? Perché molti dicono che alla fine a Roma vincerà il Movimento 5 Stelle, perché le polemiche del centrodestra sono parallele alle polemiche del centrosinistra, manca solo che si candidi anche l'ex sindaco Marino e poi dopo avremo una pattuglia di candidati a sindaco l'un contro l'altro armati, e alla fine vedete che al ballottaggio vincerà il 5 Stelle, ma non perché migliori degli altri, ma perché vincerà il criterio voto a favore di quello che mi è meno contro, voto contro a quello che mi è contro, e alla fine i 5 Stelle, molta gente li voterà, magari anche per buttarla tutti in cacciara. Io su questo argomento avrei una proposta rivoluzionaria, la scriverò nei prossimi giorni. E visto che voi siete lontani, ve l'anticipo, non eleggiamo più il sindaco di Roma, stop, mettiamo un commissario prefettizio che duri tre anni, di tre anni in tre anni, alla fine di due anni e mezzo venga nominato un altro commissario prefettizio con sei mesi di tempo per documentare e imparare, chi accetta la carica di commissario non può più candidarsi in nessun tipo di elezione, i commissari siano nominati dal governo e siano funzionari pubblici dello Stato o capi, diciamo, delle forze di polizia, perché forse questo è quello che c'è bisogno a Roma. Togliamo la politica da Roma e magari alla fine funzionerà anche meglio che questo scatafascio generale che veramente sta portando al ridicolo o peggio una città importante come Roma.
Quindi lei vede una Roma senza sindaco al momento?
La democrazia bisogna anche meritarsela, visto che la sinistra, perché poi i guai di Alemanno sono arrivati dalla gestione Veltroni, guai di Veltroni dal sindaco che c'era prima, e stiamo andando avanti con un deficit di diversi miliardi di euro, ricordiamoci che ogni anno oltre al deficit di bilancio per una legge di Roma Capitale vengono pagati 500 milioni di euro di interessi, sono 700 milioni di dollari australiani solo di interessi, avendo congelato il debito che era stato fatto circa 10 anni fa, ma poi da allora sono andati avanti a fare altri debiti. Ma si può andare avanti in questa maniera quando l'85% degli inquilini del Comune di Roma non paga l'affitto? Ma io ho fatto il sindaco della mia città, ma qui l'affitto lo pagano tutti, al massimo ci potrebbe essere uno ogni tanto che non paga l'affitto, non che l'85% degli affitti del Comune di Roma non venga incassato, ma insomma credo che non si possa continuare in questa maniera qua e poi dire che c'è il dissesto finanziario, altro che il dissesto finanziario.
Zaccara, concludiamo con le polemiche, lo scontro tra favorevoli e contrari sul referendum abrogativo sulle trivellazioni in mare per la ricerca di idrocarburi. Lei voterà sì o no?
Io purtroppo non andrò a votare quel giorno perché sono all'estero, quindi per la prima volta non voterò, se no sarei andato a votare per le trivellazioni. Il problema è un altro, il problema è che è veramente brutto ridurre il referendum su temi come questi, che prima di tutto sono stati snaturati perché c'erano diversi quesiti, li hanno tolti tutti, tranne questo che è incomprensibile. In secondo luogo mi sembra assurdo che io piemontesi, una regione che non ha il mare, devo decidere io col mio voto per una questione in Puglia che hanno davanti il mare. È chiaro che se io fossi pugliese voterei no, perché non vorrei che mi inquinassero il mare davanti alla mia costa. Io potrei rispondere a un piemontese che non mi interessa quello che succede là, ma mi interessa avere il gas a casa mia a un prezzo più basso. Quindi queste cose non sono, secondo me, a dover essere oggetto di un referendum. Peraltro al referendum si sa già che andrà a votare una minima parte delle persone, quindi il referendum non raggiungerà il 50% dei votanti e quindi sarà nullo e quindi saranno buttati via i soldi per fare un referendum, ma insomma io credo che il referendum è una cosa seria, va fatto sulle questioni etiche, sui problemi importanti oppure comunque su questioni di carattere di livello nazionale, altrimenti facciamo veramente una brutta fotocopia dei referendum. D'altronde i nostri ascoltatori, se sono cittadini italiani, cosa possono sapere in Australia di cosa sia meglio circa delle trivelle in Puglia, che possono continuare a trivellare fino a quando hanno avuto l'autorizzazione oppure sospenderle prima? Non hanno nessuna capacità di documentarsi a favore o contro questo referendum. Quindi credo, aggiungo e concludo, che in gran parte non andranno a votare.